ieri, in quella specie di circoletto di gente che piace alla gente che piace e che si piace moltissimo, che è Twitter, per tutto il giorno non si è fatto che parlare di una vignetta pubblicata sul Fatto. La vignetta, dal titolo Il cranio impoverito, ritraeva la giornalista Francesca Mannocchi con la testa avvolta nel fumo e le scritte «Meno male che ci sono i decisori» e poi «L'opinione pubblica non è lucida», che poi sono appunto due frasi pronunciate da lei in TV, e «Effetti collaterali di fosforo e uranio sui corrispondenti di guerra». Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Per chi non sapesse a cosa si riferisce la vignetta, bisogna fare un salto indietro a giovedì sera, quando appunto Francesca Mannocchi, più volte inviata di guerra in Ucraina, partecipava ad un dibattito in TV a Piazza Pulita sul conflitto insieme ad Antonio Padellaro, Alberto Negri ed altri ospiti. Si discuteva dell'annuncio da parte degli inglesi di aver inviato a Kiev una fornitura di munizioni all'uranio impoverito, e da qui la battuta cranio impoverito. L'uranio impoverito, oltre a rendere i proiettili molto perforanti, provoca nei militari esposti tutta una serie di conseguenze drammatiche che i nostri soldati hanno, ahimè, conosciuto bene in alcuni scenari di guerra, che vanno dai linfomi di Hodgkin, tumori e leucemie. E i figli di chi è esposto all'uranio impoverito possono avere malformazioni. Insomma, l'uranio impoverito lascia lunghi, drammatici strascichi su ambiente, militari e anche popolazione civile. Putin ha risposto che questa decisione, appunto, di utilizzare uranio impoverito provocherà una reazione, ha annunciato un dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia, dunque un segnale di escalation evidente, o perlomeno, diciamo così, annunciato. Durante il dibattito televisivo di cui parlavamo, c'è chi si è detto contrarissimo all'utilizzo dell'uranio impoverito sia per ragioni strategiche che etiche, e chi, come Mannocchi, ha mantenuto una posizione più, diciamo, aperta o comunque ambigua, dicendo nella sostanza che non le sembra ci sia motivo di temere un peggioramento sul fronte della guerra, e che se gli italiani non sono lucidi e non vogliono la guerra, è giusto che il governo, quello lucido, decida diversamente.
Questi russi dicono: attenzione, che state marciando verso l'Armageddon, no? Verso la guerra nucleare. Allora ancora di più l'opinione pubblica si ritrae e dice: dove stiamo andando e cosa stiamo facendo?
Fammi dire soltanto l'ultima cosa sull'escalation. Tutte le volte che ci sono stati dei cambiamenti significativi dal punto di vista della dotazione di armamenti in questo conflitto, e penso all'estate sugli HIMARS, abbiamo detto è l'Armageddon. Non c'è stato l'Armageddon.
Gli americani e gli inglesi remano contro qualunque forma di tregua? Tanti italiani iniziano a domandarselo. Ci sono tre fatti concomitanti. Uno, l'annuncio dei proiettili all'uranio impoverito. Due, l'incriminazione alla Corte Internazionale Penale di Putin. Tre, l'immediata reazione negativa degli americani sul piano cinese. Sono tre indizi che fanno agli occhi di uno che sta a casa la prova: oh, ma questi proprio la pace non la vogliono in nessun modo? Vogliono una sconfitta definitiva dei russi? Qual è la tua impressione di questa fase che stiamo vivendo?
Allora, una questione di metodo, cioè che è vero che l'opinione pubblica si raffredda e che l'opinione pubblica è motore del decisore politico, ma è il decisore politico che deve agire con lucidità laddove la lucidità non ce l'ha l'opinione pubblica. Questa, diciamo, come mandato d'ordine di quello che devono fare i governi.
Ora, a me non interessa stabilire qui chi abbia ragione, anche perché forse per uscire da questa guerra non si tratterebbe neppure più di stabilire le ragioni, no? Arrivati a questo punto, ma solo le possibilità. Ma una cosa è certa: si può non essere d'accordo con quello che ha detto Francesca Mannocchi, si può dire ad alta voce che l'utilizzo dell'uranio impoverito è una schifezza che rappresenta simbolicamente una provocazione, esattamente come le bombe di Putin sui condomini della povera gente, e che il passaggio sulla lucidità del decisore è altrettanto contestabile. Non sappiamo se questo governo abbia la sufficiente lucidità per prendere decisioni che riguardano il futuro del paese. Questo al limite lo dirà la storia. I decisori hanno deciso male talvolta, andando indietro nella storia, lo hanno fatto con l'illusione, la presunzione di essere più realisti, più pragmatici, talvolta più visionari del loro popolo. Ma come dicevamo, non mi interessa qui stabilire se Mannocchi abbia ragione o no. Anche perché, francamente, non lo so. Per giunta, questo inciso è superfluo, appunto, ma mi fa piacere aggiungerlo. Stimo il lavoro di Mannocchi e questo vale anche se non sono sempre d'accordo con lei, perché in fondo le opinioni delle persone intelligenti sono ricchezza anche quando non coincidono con le nostre. Stimo però moltissimo anche chi fa satira, perché oggi tra analfabeti funzionali e permalosi cronici è un lavoro di trincea anche quello. Riccardo Mannelli, disegnatore storico, uno che ha collaborato con quelli che sono stati i più importanti giornali di satira della storia del paese, dal male a cuore, ha appunto disegnato per il Fatto la vignetta in cui riassume ciò che ha detto Mannocchi a Piazza Pulita e la irride col gioco di parole uranio impoverito, cranio impoverito. Apriti cielo, su Twitter già dal mattino presto plotoni di indignati hanno iniziato a scrivere compulsivamente quanto fosse insultante e offensiva quella vignetta. Calenda, l'immancabile, quello che chiama Buzzurro, Marco Travaglio invitava Mannocchi a non prendersela. Bottura mandava a fanculo Mannelli, Gaiatortora parlava di disegno che ferisce con cattiveria, Parsi di squadrismo mediatico, Nello Scavo ha parlato di derisione sguaiata e ominicchi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi e poi boicottiamo il Fatto, insulti, offese a me, a Travaglio, a chiunque abbia osato ricordare al mondo che la satira è, per sua natura, fastidiosa, urticante, sgradevole, la satira puzza, fa grattare, irrita. La vignetta su Francesca Mannocchi parte da un presupposto di realtà, che poi è il principale dovere della satira, e cioè non che Mannocchi sia scema, ma che abbia detto cose senz'altro discutibili e che il vignettista può trovare non condivisibili, assurde, fino anche sceme. Da qui si costruisce l'iperbole o il gioco di parole o la battuta e è assurdo doverlo ricordare nel 2023, una volta pubblicata dal giornale, la discussione si può articolare sul fatto che la vignetta sia bella o brutta, che faccia ridere o no al massimo, ma non sulla sua legittimità. Di quella vignetta si può dire brutta, ma non Mannocchi è una persona seria, una giornalista seria, non si fanno battute di dubbio gusto su Mannocchi.
Se tu dici di un giornalista, no, cranio impoverito, non è satira, è un'offesa. Non è satira, è un'offesa. E non è che stiamo parlando di un soggetto forte, perché tu dillo di Mentana, di Giletti.
Perfino Mentana, proprio Mentana, che dispiacere, è caduto nella retorica, addirittura parlando di Mannocchi come soggetto, insomma, non forte, soggetto debole. Mi auguro sinceramente che non alludesse alla sua malattia, perché Mannocchi, come detto più volte da lei stessa, non è la sua malattia. Non credo che abbia bisogno dello scudo del pietismo, non le serve. Le battute, e Mentana questo dovrebbe saperlo più di tutti perché le ama e talvolta ne fa anche di geniali, si fanno su tutti, tra l'altro lui l'aveva scritto un po' di tempo fa, forse si è dimenticato, preferibilmente su chi esercita il potere, come qualcuno faceva notare. E Mannocchi non è un soggetto debole, è una donna di potere, ha un ruolo rilevante nel mondo dell'informazione, oggi sta difendendo le scelte dei decisori, come lei li ha chiamati, quindi in questa fase storica difende il potere e le sue discusse o almeno discutibili decisioni. In più, appunto, non è una giovane fanciulla che si affaccia al mondo del giornalismo, ma una professionista con decine di anni di esperienza, stimata, pluripremiata, che nel suo ambito fa opinione e sposta opinioni. Se non si può fare una battuta su Mannocchi, io non so su chi si possa fare, francamente. Tra l'altro, e questo è il cortocircuito di questo strano tempo, mentre tutto il mondo di Twitter si stracciava le vesti offendendosi per interposta persona, Mannocchi non aveva dato segnali di essersi offesa o di sentirsi ferita dalla vignetta. Non aveva scritto neppure mezzo tweet, era sommersa da solidarietà riguardo un dolore che non aveva raccontato di provare. Cosa che è successa anche a me l'altro giorno quando Crozza ha scherzato su di me. Io ci ridevo, ho anche condiviso il video e un sacco di persone si dicevano indignate o offese nei commenti. Cioè indignate e offese al posto mio. Cioè Crozza aveva dato del cinghiale a me e non ci dormivano loro la notte. Bah. Comunque, tornando a Mannocchi, solo a fine giornata, con una certa superiorità rispetto alla media delle sentinelle della sua onorabilità, ha twittato Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati, non insultate i giornali sono i loro lettori. Fine. Senza drammi, non ha neppure detto ringrazio per i messaggi di solidarietà. No, ha detto solo per i messaggi, come a dire che non le serve la solidarietà. È stata sotto le bombe, capirai cosa se ne fa di una vignetta brutta. Al massimo, ecco, le ha fatto piacere l'affetto. Ma ora anche io mi sto appropriando del pensiero di Mannocchi e quindi la pianto qui. Però un'ultima cosa la voglio aggiungere. Non siamo più Charlie Hebdo e questo l'abbiamo capito. Oggi probabilmente daremo tutti una mano agli assalitori di quella sfortunata redazione e spareremo pure il colpo di grazia, però davvero ritroviamo almeno il senso della battuta, che non è mi deve piacere per forza quella battuta, ma per fortuna c'è ancora qualcuno che ha ancora il coraggio di farla mezza battuta. Perché non siamo più tutti Charlie Hebdo, ma tutti Francesca Mannocchio e Lish Lein, pure se nessuna delle due ci chiede di precipitarsi in suo soccorso. E questo è molto più grave di una vignetta brutta. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.